ottavi di ritorno di Europa League, Roma che difende il match dell'andata vinto, stravinto 3-0.
Eh sì, e devo dire che questa Roma sta tenendo bene il campo e stasera ci auguriamo che possa fare lo stesso anche il Milan contro il Manchester United. Ricordiamo, si parte dall'1-1 di Old Trafford. Beh, sarebbe bello, no? Riuscire a vedere queste due italiane andare avanti ai quarti di finale di Europa League. Sarebbe veramente un bel colpo per il calcio italiano dopo quello che è successo, soprattutto nelle ultime due serate di Champions. Allora, per parlare di questo e non solo, salutiamo Michele Serena. Ciao Michele, buonasera, ben trovato.
Ciao Nicolò, grazie.
Allora, io taglio subito la testa al toro. Siamo per il catenaccio, per la costruzione dal basso, per il calcio offensivo, il calcio non propositivo, cioè il calcio di Michele Serena in cosa si identifica? Cioè, perché oggi c'è questa grande discussione, no? Si è parlato molto del calcio all'italiana che non esiste più, che bisogna fare solo il calcio con la costruzione dal basso. Tu di che parere sei?
Ma di usare il buon senso, direi. Quando c'è la possibilità di costruire dal basso, perché no? Ma quando ormai tante squadre lo fanno, ti vengono a pressare praticamente dentro la rete di rigore, vediamo cosa sta succedendo. Ci sono tanti errori, ci sono tanti gol che si prendono, per cui ci sta anche una palla sopra, a cercare di sfruttare anche le qualità, magari le squadre che hanno qualche centravanti con una buona struttura. Per cui io penso che il buon senso è quello che ci insegnano, poi che ci hanno insegnato alla scuola, visto che usciamo tutti da lì,
da Coverciano, certo.
Coverciano, di essere malleabili, di adattarsi alla situazione. Per cui vediamo che ultimamente stanno succedendo tanti errori e che costano, ahimè, anche passaggi del turno in competizioni estremamente importanti degli Juventus.
Senti, e visto che stai parlando della Juventus, Michele, visto che tu hai giocato anche nella Juventus, ti chiedo, questa eliminazione è frutto anche di una squadra che non è così forte come si vuol far sembrare?
Può darsi, perché secondo me la Juventus non è forte come gli anni precedenti. È anche vero che magari contro il Porto tu devi passare comunque il turno. Ce l'ha molto più difficile, penso, il Milan stasera contro il Manchester, no? Uh-huh. Per cui non so, servono giocatori di spessore, di qualità assoluta. Ricordiamoci che poi magari, sai, gli anni passano e i grandissimi calciatori che ci sono alla Juventus qualche anno fa potevano rendere tot, oggi sicuramente possono pagare un po' di dazio.
Michele, io invece vorrei chiederti, sempre a proposito della Juventus, è chiaro che un giocatore come Cristiano Ronaldo e da un giocatore come Cristiano Ronaldo ci si attenda sempre la perfezione, il colpo del fenomeno, però è anche vero che, tornando ad una Juventus che probabilmente negli ultimi tre anni si è indebolita, cioè, alla fine la sensazione è che nel momento in cui la Juventus ha comprato Ronaldo non è riuscita a mettere intorno al portoghese, non dico una squadra e soprattutto un centrocampo del livello dei Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, però anche un centrocampo in grado, insomma, di andare un po' più avanti in Champions League, di tenere il passo dell'Inter in campionato. A tuo avviso è stato questo, se vogliamo, l'errore primordiale nel momento in cui la Juve fa l'operazione Cristiano Ronaldo?
Ma criticare Cristiano Ronaldo penso che sia da farsi. Sto leggendo, 23 gol attuali. Uh-huh. Finirà il campionato con 30 anche quest'anno, e quindi io direi che il suo l'ha sempre fatto. È una macchina da gol. A Real Madrid non vinceva da solo, aveva una discreta squadra, sì, direi, alle spalle, no? E lui contribuiva in maniera determinante con le sue marcature. Cosa che sta facendo anche in questi tre anni la Juventus. Non è che Ronaldo è venuto a mancare, probabilmente hai ragione anche te, c'è qualcosa di diverso da mettergli intorno. D'altronde difficile che il Barcellona vinca solo perché ha Messi, se poi mancano altri elementi, no?
Giusto.
Per cui Ronaldo il suo l'ha fatto, lo sta facendo e lo farà, penso, sempre, perché è una satanata proprio di gol.
Ma se per esempio la Juventus ha tanto oggi, soprattutto dagli esterni, in particolar modo da Federico Chiesa, che sta facendo veramente un percorso bianconero di altissimo livello, di altissimo profilo, forse anche non pronosticabile all'inizio della sua avventura, non trovi che manchi alla Juventus il Benzema, che invece era così tanto caro a Ronaldo? Non che possa essere lui, però cioè, Morata secondo te è il profilo che può stare al fianco di Ronaldo? Cioè è proprio lui l'uomo giusto secondo te, quello che ha scelto la Juve, o a tuo avviso forse non era proprio la soluzione migliore?
Ma mi sembra che che la Juventus avesse scelto Suarez. No, poi sappiamo come sono andate le cose, per cui poi hanno preso Morata, che molto
cioè, avevano quasi preso Dzeko, poi non hanno preso Dzeko e hanno preso Morata, perché l'escalation è stata questa. Sì.
È un ottimo giocatore anche lui, è partito benissimo, perché ce lo ricordiamo tutti come è partito, come riusciva anche a realizzare gol, come riusciva a far girare la squadra. Poi tra il Covid e qualche infortunio è venuto meno, insieme anche con l'infortunio di Dybala, che comunque va considerato un attaccante a tutti gli effetti, e sono rimasti corti direi lì davanti, perché poi hanno provato con Kulusevski, ma anche l'anno scorso Kulusevski o giocava esterno o giocava a mezzala al Parma,
sì.
Per cui sicuramente non penso possa essere la sistemazione ideale da 9. Per cui niente, io penso che
dovrebbero cambiare là davanti, secondo te? Ci dovrebbero fare un pensiero?
Ma non solo, Nicolò, penso. Non solo. Hanno preso dei giovani interessantissimi, ricordavi, no, Chiesa, perché magari non ci aspettavamo neanche questa
esplosione.
Esplosione. Però è anche vero che poi vuoi giocare con i giovani, ma allo stesso tempo hai l'obbligo di vincere. C'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna, per cui se vogliono rifondare o ricominciare veramente con dei giovani, con i più forti giovani che ci sono in circolazione, perché la Juve ha la possibilità di prendere qualche anzianotto o qualche giocatore più esperto, deve far spazio.
Michele, ora al netto insomma della strettissima attualità, il rinvio di Inter-Sassuolo, questo maledetto virus che può evidentemente incidere anche sulla salute anche calcistica, diciamo, e psicologica di uno spogliatoio, di un gruppo, eccetera eccetera, questo scudetto lo può perdere solo l'Inter a tuo avviso?
Assolutamente sì, ma segnale non indifferente. È vero che ci sono questi positivi, ma c'è anche un pizzico di fortuna, perché c'è la sosta.
Vero.
Quindi si gioca il jolly per mi sembra, no? Perché si possa rinviare una partita.
Sì, solo, però non è questo il caso, perché comunque non ci sono 11 o 12 giocatori.
È stata l'ASL, mi sembra l'Inter, no? Un'ondata di Covid prima, no?
Sì, a inizio stagione, sì. Quando c'era il derby d'andata.
Sì.
Quindi loro non giocano domenica, perché è stata chiaramente posticipata. Poi c'è una sosta e quindi passano 15 giorni.
Sì.
È un piccolo segnale che potrebbe essere veramente l'anno giusto per l'Inter.
Michele, nel salutarti, due considerazioni su due ragazzi che hai allenato. Comincio da un ragazzo che insomma col passare degli anni e ahimè anche col passare degli infortuni poi inizia a essere un uomo, e in teoria questi avrebbero dovuto essere gli anni di esplosione definitiva, e invece Piccini da due anni abbondanti a questa parte è più in infermeria che in campo, credo abbia fatto 3 presenze negli ultimi 2 campionati. Ecco, senza infortuni dove lo avresti visto? Fin dove lo avresti visto per quelle che erano le sue potenzialità? Tu l'hai allenato giovanissimo a Spezia.
Sì, era l'esordio suo in Serie B, dopo mi sembra arrivasse dalla Carrarese, ma non vorrei dire...
Sì, giusto.
Lui e Pasini, mi sembra, arrivavano. Dove poteva arrivare? Dov'è adesso? Cioè, lui comunque è nella massima serie, ha giocato in Italia, in Spagna, in Portogallo. Io non so qualcosa a livello personale di cosa significhi infortunarsi. Lui l'ha fatto per più di una volta, chiaramente è un handicap, è un handicap. Ci vuole anche un pizzico di fortuna nell'arco di una carriera di qualsiasi atleta, non dico solo un cacciatore, quella fortuna che magari ti permette di avere pochi o niente infortuni.
E invece penso a Venezia, quando arrivò dal Bellaria Mattia Zaccagni, e, è pronto per il grande salto? Quest'estate lo vedi pronto per, insomma, mettersi alla prova anche in una big che lotti per l'Europa League, la Champions?
Assolutamente sì, io penso che abbia tutto. Può migliorare forse il colpo di testa, ma ha una gamba importante, l'ha sempre avuta, è una gamba che strappa, lo stiamo vedendo, salta l'uomo, ma adesso, insomma, adesso gioca più vicino alla porta, per cui molto merito va a Juric che l'ha avvicinato, trova anche la via del gol. Sicuramente sì, secondo me deve stare attento solo a scegliere la squadra giusta, di non andare in una squadra dove magari possa essere veramente chiuso in quella posizione di campo dove sta rendendo al meglio negli ultimi due anni.
Quindi, cioè, Michele,
a sinistra.
Ecco, quindi proprio per chiusare su questo discorso, forse sarebbe meglio aspettasse un anno prima di finire in una big, perché poi quando sei in una big gli spazi si restringono inevitabilmente, o no?
Sì, si restringono, ma poi c'è big e big, no? Ci sono dei big che sono, come posso dire, intoccabili. Facciamo un esempio pratico, no? Si parla del Napoli.
Questo volevo dire, ma, sì.
Quindi si parla solo del Napoli, che possa andare lì, che l'abbiano già fatto, cosa. Napoli c'è Insigne. Quindi non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi cosa. Insigne gioca 50 partite su 60 in una stagione.
Sì. E quindi la scelta deve essere ponderata.
Sto dicendo. Per cui il ragazzo ha tutte le qualità per poter stare in qualsiasi squadra. Top.
Però deve avere lo spazio giusto. Michele, grazie mille di essere stato con noi.
Ciao mister, a presto.
Ciao Michele. Ciao, a te, ciao Michele.